Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno una SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, diventa un follower di questo podcast o metti un mi piace. Per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano informazioni fiscali specifiche per la propria SRL. Oggi, insieme, andiamo a vedere una sorta di checklist per applicare al meglio il TFM, ossia il trattamento di fine rapporto, nella tua SRL. Perché ti dico questo? Perché sicuramente il TFM ti fa risparmiare delle imposte, non ti farà diventare ricco, ma te le fa risparmiare. Però, nonostante questo, ogni tanto ancora vedo delle SRL in sostanza che non lo applicano al meglio. Anche in questa settimana mi è capitato di fare una consulenza con un imprenditore e, diciamo, aveva una piccola cosa, o almeno non aveva una cosa nell'atto costitutivo di una società costituita per giunta nel 2021 e quindi non ha potuto applicare il TFM. Quindi in questo podcast voglio fornirti come conclusioni una sorta appunto di checklist di tutto quello che devi fare per stare attento nell'applicare al meglio il TFM e quindi anche i vantaggi fiscali, magari indicando anche quali sono i veri vantaggi fiscali, tributari in questo caso, che ha il TFM, per evitare di credere che questo sia uno strumento, magari chissà, di quanta efficacia, però che comunque ti può portare di sicuro dei vantaggi fiscali, ma a condizione di applicarlo al meglio in maniera corretta, soprattutto di poterlo difendere in caso di contestazioni da parte del fisco. Prima di tutto dobbiamo dire cos'è il TFM. È una domanda semplice. Il TFM è l'acronimo appunto di trattamento di fine mandato e di fatto è molto simile al TFR. I dipendenti, quando interrompono il rapporto, hanno il trattamento di fine rapporto, ok? Ossia ogni mese il dipendente, oltre alla sua busta paga, matura un pezzettino di compenso che però verrà erogato nel momento in cui viene interrotto il rapporto e si chiama il TFR. Ecco, per l'amministratore questa cosa non è automatica. Il dipendente ce l'ha proprio per legge questa cosa, mentre l'amministratore non ce l'ha, ok? Quindi tu puoi aprire una busta paga da amministratore, ok? Cioè puoi attribuirti, il nome è un po' più tecnico, la busta paga da amministratore, però anche senza TFM, ok? E quindi lo devi proprio fisicamente attribuire. E anche se sono molto simili, comunque hanno delle piccole differenze, ok? Il TFR, che è quello per i dipendenti, è proprio calcolato dal codice civile, quindi proprio il codice civile ci indica come calcolarlo. Invece il TFM no, il trattamento di fine mandato, il suo calcolo non è individuato dal codice civile e quindi qui ovviamente sorgono dei dubbi interpretativi in un certo senso, perché il contribuente lo attribuirà a suo vantaggio, mentre guarda caso l'Agenzia delle Entrate lo può attribuire a suo vantaggio. Ed ecco che qui magari nasce il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Infatti, ti dico questo perché c'è la tendenza da parte dell'Agenzia delle Entrate in caso di controlli di considerare valido il TFM che è calcolato tanto quanto il TFR, ossia il TFM dell'amministratore, calcolato tanto quanto il trattamento di fine rapporto che hanno i dipendenti. Perché questo? Perché siccome non c'è un metodo di calcolo, tu come imprenditore potresti di fatto attribuirti qualsiasi cifra di TFM di fine mandato e siccome il TFM comunque ti dà dei vantaggi fiscali rispetto a una busta paga normale, in un certo senso in base al compenso che puoi percepire, ecco che l'Agenzia delle Entrate lo può contestare e c'è la tendenza da parte dell'Agenzia delle Entrate di considerarlo valido solo nel momento in cui è calcolato come il TFR, ossia quello che è per i dipendenti. Ma anche qua ti devo dire che da poco, non mi ricordo se a gennaio-giugno 2021 è uscito un intervento della Cassazione in cui ha dato contro all'Agenzia delle Entrate nel momento in cui, in quel caso specifico, aveva equiparato il calcolo del trattamento di fine mandato a quello del trattamento di fine rapporto dei dipendenti. Quindi, anche in questo caso, buona fortuna, la Cassazione è intervenuta contro l'Agenzia delle Entrate e quindi dà un'arma in più al contribuente. Oltre a questo, ci sono altre cose che l'Agenzia delle Entrate può contestare. Quindi, al termine di questo podcast, ti condivido una checklist per evitare di fare proprio delle cazzate, per una poca correttezza fiscale. Segnalo che il vantaggio fiscale del TFM è relativo alla tassazione separata, ok? Essenzialmente cos'è la tassazione separata? Quando tu hai due redditi, l'anno dopo devi fare la dichiarazione dei redditi e quindi indicare la somma di tutti quanti i due redditi e pagare le imposte sugli scaglioni IRPEF più alti. Bene, con la tassazione separata invece, quando tu percepisci il TFM o anche il TFR, ovviamente essendo a tassazione separata non fa cumulo con il tuo compenso normale da amministratore. Non puoi ovviamente pretendere che sia esente imposte, non è quello, perché paga appunto una tassazione separata. Però siccome non fa cumulo, ok, e quindi i due redditi non si sommano, ecco che il TFM ha un vantaggio fiscale perché se anche tu ne prendi tanto, non ti fa cumulo con la tua busta paga da amministratore e quindi tu non paghi le imposte a un'aliquota maggiore. E dunque è anche per questo che magari è contestato dall'Agenzia delle Entrate o comunque ci sono determinate cose che devi rispettare, appunto perché per te è uno strumento di efficacia fiscale. Ricordati che nel TFM comunque paghi l'INPS della gestione separata e questa è una cosa un po' diversa rispetto al TFR. Il TFR lì sopra non ci paghi i contributi del dipendente. Bene. Invece sul TFM dell'amministratore ci paghi i contributi INPS della gestione separata, ossia del 24% o del 34,23% se non ci sono altri versamenti contributivi. Se voglio essere un po' più preciso, di fatto comunque puoi risparmiare ugualmente anche il carico contributivo dei contributi INPS nel momento in cui tu utilizzi il TFM. Perché questo? Perché ogni anno noi imprenditori, come amministratori che riceviamo un compenso, paghiamo l'INPS relativa alla gestione separata. Bene, ecco che ogni anno noi non paghiamo i contributi su tutto quanto il reddito, perché l'INPS dichiara che vuole i contributi solo fino a un massimo di un compenso lordo, diciamo, di circa 103.000 euro, mi sembra. Quindi c'è proprio un compenso massimo e oltre al quale tu lì sopra non paghi l'INPS della gestione separata. Se quindi tu hai accumulato tanto trattamento di fine mandato e in più magari in quell'anno hai anche ricevuto un compenso da amministratore, ecco che se la somma di questi due sole fini contributivi supera il 103.000 euro come soglia, ecco che nella parte superiore proprio eviti di pagare i contributi INPS del 24% o del 34%. E di sicuro, se questo strumento tu l'hai utilizzato per anni, ti porta anche un ulteriore risparmio contributivo e di sicuro ti aumenta l'efficacia fiscale. I benefici fiscali sono anche di natura non fiscale. Mi spiego meglio. Perché questo? Perché il TFR è una cosa che viene dedotta ogni anno, quello che è relativo ai dipendenti, però il dipendente riceve questa parte di compenso successivamente quando si interrompe il rapporto. Però nel mentre la società si va a dedurre le imposte, ok? Almeno l'imposta IRES, perlomeno. Ecco, la stessa cosa nasce anche con il trattamento di fine mandato. Il vantaggio che ha il TFM dell'amministratore non è solo collegato a un vantaggio fiscale, perché c'è la tassazione separata, oppure ha un vantaggio contributivo nel momento in cui tu in quel anno, in un anno direi, comunque ricevi un compenso totale tra compenso amministratore e trattamento di fine mandato superiore a 103.000 euro. Quindi non è solo relativo al vantaggio tributario, impositivo e contributivo, ma è anche un vantaggio perché tu durante ogni anno, in sostanza, ti scarichi proprio, cioè deduci un costo che è relativo al TFM, quindi l'SRL intanto non paga imposte e quindi la tua SRL non solo risparmia le imposte, ma accumula, accantona dei soldi per l'amministratore, quindi dai liquidità alla tua SRL. E solo nel momento in cui tu eroghi il TFM perché il rapporto con l'amministratore è finito, ecco che lì, in quel momento, tu dovrai togliere liquidità dalla tua società. Quindi è comunque uno strumento che porta vantaggi che vanno oltre l'aspetto fiscale, perché la SRL intanto si deduce il costo, non paga le imposte, però in più accantona liquidità. Cosa che verrà rilasciata solo appunto quando interrompe il rapporto con l'amministratore. Ed è questo un altro elemento su cui devi stare attento, perché questi elementi che sono un vantaggio per te, ecco che se non stai attento in fase di costituzione, ma anche durante la vita della tua SRL a rispettare determinati parametri, ecco che l'Agenzia delle Entrate in caso di controllo te lo può contestare, cioè proprio ti toglie questi vantaggi di natura non fiscale. Mi spiego meglio. Se tu applichi correttamente il TFM, allora tu lo puoi dedurre ogni anno e quindi risparmi le imposte e così via, e accumuli liquidità bene. Se invece non rispetti determinate cose che ti elenco qui di seguito, ecco che l'Agenzia delle Entrate afferma che puoi dedurre il TFM solo nel momento in cui lo eroghi, quindi solo alla fine del rapporto e quindi ecco che perdi il vantaggio fiscale, cioè almeno uno dei vantaggi che non sono proprio direttamente di origine fiscale. Appunto perché se tu vai a dedurre tutto il TFM per cassa solo quando lo eroghi, non puoi scaricarti il costo durante gli anni precedenti e non puoi risparmiare le imposte negli anni precedenti. E quindi sicuramente tagliare questo costo mese, anno per anno, direi, è comunque un vantaggio invece che avere questo beneficio solo nel momento in cui lo eroghi. E questo, appunto, è contestato dall'Agenzia delle Entrate solo nel momento in cui non rispetti determinati parametri. Ed è per questo motivo che ho deciso di fare questo podcast in cui ti elenco questa checklist. Sono cose semplici, ma per quanto sono semplici, ogni tanto mi capitano questi piccoli errori, diciamo refusi. E quindi ti invito a stare attento, anche nel momento in cui tu costituisci la tua SRL. Ora ti elenco la checklist con i 5 punti che io ti consiglio di, utilizzare per gestire al meglio il trattamento di fine mandato e quindi avere tutti i benefici fiscali e non fiscali. Sapendo che sono cose semplici, non sono cose tanto difficili, ma sono cose che devi applicare in un specifico, diciamo, momento della tua SRL. E se li rispetti, avrai protezione nel momento in cui avrai un eventuale controllo. Il primo punto è quello di inserire nell'atto costitutivo che la SRL può erogare il trattamento di fine mandato all'amministratore. Può sembrare una cosa stupida, una cosa banale e tu magari pensi che sia una cosa in automatico che mette appunto il notaio o il commercialista, ma non è così. E quindi ti invito a starci un pochettino attento. Sottolineo, come ho già detto prima, che mi è capitato di fare appunto una consulenza da poco e l'imprenditore voleva applicare il TFM e ci siamo accorti che nell'atto costitutivo e nello statuto, ovviamente, non aveva il riferimento del trattamento di fine mandato, ossia c'era riferimento del compenso dell'amministratore, ok, ma non si faceva riferimento al trattamento di fine mandato. Ecco che questo è un elemento che nel caso ti possono contestare, quindi basta semplicemente che nel momento in cui tu costituisci un SRL ordinaria, comunichi al notaio di inserire la clausola del trattamento di fine mandato. È una cosa semplice che lui conosce, basta eventualmente o lo controlli te o comunque glielo ricordi. Bene. Il secondo elemento, che invece è un po' più complicato ma si deve gestire al meglio, è che il TFM, se tu lo vuoi erogare, per essere fiscalmente valido e deducibile per, competenza, nel momento in cui tu ti nomini amministratore lo devi prevedere, o almeno tecnicamente dovrebbe essere che il TFM deve essere previsto prima della nomina, però a livello concreto è che nel momento in cui te ti attribuisci il compenso, ecco che in quel momento devi stabilire il TFM. E questo lo fai tramite un verbale di assemblea. Quindi, come l'amministratore è nominato dall'assemblea dei soci, quindi con un verbale di assemblea, nella stessa assemblea devi fare in modo di verificare che ci sia l'attribuzione sia del compenso, ovviamente, ma anche del trattamento di fine mandato. Il terzo elemento che mi sono segnato è che ci deve essere una data certa. Cosa che puoi fare semplicemente prendendo il tuo verbale di assemblea e te lo scansioni e te lo autoinvii più che altro, direi, alla tua email pack o comunque lo invii all'email pack del commercialista o un altro email pack. Perché questo? Perché la email pack attribuisce una data certa, quindi in questo modo tu hai un verbale in cui è già stato dichiarato il TFM nel momento in cui è nominato, sottolineo. Quando tu ti nomini amministratori devi subito dichiarare il TFM e non dopo, ok? E in più hai anche la data certa e quindi quella cosa è proprio più solido a livello fiscale. Il quarto punto è che il compenso che tu ti dai deve essere un valore vero e qua si apre un mondo, ok? Anche perché ti dico una cosa, posso capire, che sia una cosa saggia poter fare riferimento a delle checklist dell'Agenzia delle Entrate in cui stabilisce come calcolare al meglio il TFM. Oppure, aspetta, preciso, sarebbe bello poter avere delle checklist emanate dal governo, perché è il governo che fa le leggi, no? E tra cui anche le leggi fiscali, in cui ci siano dei chiarimenti in merito al TFM e al valore. Ecco, non ci sono, però comunque sia, anche i giudici, ok? Hanno stabilito che il valore del TFM deve essere sempre in proporzione al valore che dà l'amministratore, ok? E i parametri probabilmente sono stabiliti, giusti o meno, proprio in caso di contestazioni davanti a un giudice in cui valuta caso per caso, ok? Però ciò non toglie che possono essere anche superiori al metodo di calcolo del TFR, perché questo è già stato stabilito dalla Cassazione. Però in tutti i casi ricordati che deve avere un valore vero, quindi di avere buon senso, ok? Come ultimo punto ti voglio invece dare un mio piccolo consiglio, che questo secondo me è anche abbastanza equilibrato e giusto. Ovvio che tu devi dare un valore vero come amministratore alla tua SRL, però in tutti i casi, se anche tu non hai idea sul come quantificare il trattamento di fine mandato, io ti consiglio al massimo di considerare un trattamento di fine mandato come circa il 20 o il 30% del compenso annuale dell'amministratore. Ovviamente questo valore può essere sbagliato, come può essere troppo alto, come può essere troppo basso, però almeno è un valore che in qualche modo è, volendo, ragionevole ed è in proporzione al compenso che riceve, ok? Sei sempre libero di fare un trattamento di fine mandato molto più grande rispetto al compenso o anche molto più piccolo, però utilizzando questo parametro, secondo me, è un parametro che tendenzialmente può essere giusto e ritenuto accettabile anche dall'Agenzia delle Entrate. E questi sono i 5 punti che tu devi sapere per gestire al meglio il TFM nella tua SRL, sapendo che comunque magari non ti farà diventare ricco, ma di sicuro ti ottimizzerà il carico delle imposte e anche eventualmente il carico contributivo in maniera molto forte, soprattutto se il compenso e il TFM insieme hanno importi elevati, perché appunto non paghi più i contributi INPS per quell'anno. Quindi questo è uno dei tanti strumenti di efficacia fiscale che ti mette a disposizione la legge. Ovviamente ce ne sono tanti altri, ok? Più strumenti di efficacia fiscale tu metti nella tua SRL e più risparmi le imposte e i contributi, ottimizzando il carico tributario e quindi rimangono più soldi per te. Per fare questo, ovvio che tu devi conoscere al meglio la legge fiscale, ok? Devi andare a studiare su internet e fare delle ricerche. E di sicuro per te questa cosa implica perdere del tempo. Se vuoi risparmiare del tempo e vuoi maggiori informazioni, ti metto a disposizione in maniera gratuita sul mio blog www.efficaciafiscale.com un manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale, in cui puoi trovare una sorta di checklist con oltre 94 strumenti di risparmio fiscale che ti permetteranno di tagliare il carico tributario dell'imprenditore utilizzando la legge riservata alle SRL. Dico oltre 94 perché ogni tanto l'aggiorno e di sicuro già adesso sono più di 94, perché appunto il manuale era partito con 94 punti. Sempre all'interno di questo manuale e sempre dopo la checklist troverai come poter lavorare con me a un livello successivo, cosa che farai in due modi. Il primo metodo è la consulenza di efficacia fiscale, che è una consulenza direttamente con me, nel quale io ti applicherò il maggior numero di strumenti di efficacia fiscale nella tua specifica SRL, in base ai tuoi specifici obiettivi. In questo modo tu sei certo di aver applicato al meglio la legge e ottimizzato il maggior numero possibile di imposte e contributi. Il secondo modo per collaborare con me a un livello successivo è quando porti l'SRL da me. Ogni tanto gli imprenditori mi chiedono di poter portare l'SRL, dire meglio, la contabilità della loro SRL da me, e quindi io non faccio altro che tenere la contabilità e gestire i dichiarativi ordinari di tutta la SRL. Ma in più applico la procedura della contabilità controllata. La procedura della contabilità controllata è una procedura che ti permette di avere la contabilità aggiornata ogni mese. In più, oltre a questo, avrai un esperto che controlla insieme a te i numeri che ha ottenuto il bilancio della tua SRL. Perché questo? Perché grazie al controllo mensile, noi siamo in grado di fare in modo che tu hai almeno più utili rispetto a prima, più liquidità rispetto a prima e quindi aver applicato il maggior numero di imposte e contributi in quel specifico mese. Se noi facciamo questa cosa ogni mese e quindi 12 volte all'anno, tu sarai certo che questo metodo ha trasformato la tua SRL in un bancomat da cui prelevare più soldi rispetto a quelli che spendi. Detto questo, penso di averti detto penso tutto. Ricordati di diventare un follower del podcast premendo da qualche parte il tasto follower e anche di mettere un mi piace, perché in questo modo tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano informazioni fiscali specifiche per la propria SRL. Ti ringrazio dell'attenzione e a presto. Ciao!